Buongiorno, siamo alla lezione numero 7 del corso di laboratorio di biologia cellulare. Da questa lezione cominciamo a parlare di manipolazione di cellule in coltura e iniziamo con le procedure per il trasferimento di acidi nucleici in cellule di mammifero in coltura e vedremo che alcune di queste procedure possono essere anche utilizzate per il trasferimento di acidi nucleici in colture 3D, organoidi e anche poi in vivo. Cominciamo con qualche definizione. Alla slide 2 vediamo che si parla di trasfezione. Quando si intendono le procedure per il trasferimento di acidi nucleici nelle cellule, sia in coltura sia in vivo, mediante metodi di tipo fisico o chimico, di cui vedremo tra poco una panoramica. Quando invece si utilizzano dei metodi biologici, in particolare vettori derivati da virus, da genomi virali, allora si effettua una vera e propria infezione per il trasferimento di acidi nucleici nelle cellule, in coltura o in vivo. Alla slide numero 3 vediamo un po' a seconda del tipo di applicazione, ovvero in base a ciò che si desidera studiare, quale tipo di acido nucleico solitamente viene inserito, viene trasferito all'interno delle cellule. Ad esempio, per l'espressione di proteine, che come vedremo può avere molte finalità, utilizzeremo dei vettori che possono essere di vario tipo, che contengono il cDNA solitamente, quindi la copia dell'RNA messaggero che dirige l'espressione della proteina, quindi si ha un vettore di espressione che contiene un cDNA. In alcuni casi, però, quello che interessa analizzare è l'attività di un promotore. Quindi, laddove nel primo caso dell'espressione vedremo il promotore è un promotore forte, costitutivo o comunque un promotore che ci permette di esprimere la proteina nella maniera desiderata, nel secondo caso sarà proprio il promotore la sequenza di DNA che ci interessa trasferire nelle cellule per studiarne l'attività, la regolazione e così via. Quindi il nostro costrutto conterrà un promotore di interesse selezionato che è un promotore regolato. Oltre al DNA, naturalmente si possono trasferire anche degli RNA. In questo caso, si può trasferire un RNA messaggero qualora si voglia esprimere una proteina, quindi in alternativa al costrutto di espressione. Oppure si possono trasferire viceversa dei piccoli RNA di tipo interferente come i siRNA, Small Interfering RNA, oppure i microRNA. Oppure si possono trasferire dei costrutti a DNA, in questo caso, che contengono i precursori di questi piccoli RNA. In questo caso lo scopo non è quello di far esprimere una proteina, naturalmente, ma di inibire o ridurre, forse meglio dire, l'espressione di una proteina grazie a questi piccoli RNA. Andiamo al primo caso, quello della trasfezione di vettori di espressione che contengono cDNA, allo scopo di far esprimere una proteina nelle cellule, quindi una proteina che non è presente, oppure una proteina che è presente ma la vogliamo far esprimere a livelli molto elevati, oppure ancora vogliamo far esprimere una variante di una proteina esistente nelle cellule. una variante che possiamo aver modificato noi oppure che può essere derivata da un polimorfismo, da una situazione patologica, oppure che può essere ancora modificata per essere resa facilmente visualizzabile o ancora purificabile. Solitamente lo scopo ultimo è quello di studiare la funzione della proteina, o meglio del gene che codifica per questa proteina. E quindi una volta espressa in cellule recipienti, è possibile, insomma è più facile, caratterizzarla dal punto di vista biochimico rispetto alla proteina endogena. Questo perché noi possiamo appunto esprimerla a dei livelli aumentati o ancora renderla facilmente visualizzabile o purificabile. Quindi possiamo studiarla più facilmente dal punto di vista biochimico, dal punto di vista della sua localizzazione nei vari compartimenti subcellulari. Possiamo analizzare in vari modi, come vedremo, le interazioni della proteina con altre componenti, con altre macromolecole della cellula. Possiamo studiarne la funzione osservando i fenotipi che essa induce sulla cellula. Quindi possiamo effettuare un'analisi mutazionale per comprendere la funzione di diversi domini o diversi residui della proteina. Possiamo infine produrne grandi quantità allo scopo di poi purificarla e studiarla o utilizzarla ulteriormente. Alla slide 5 immaginiamo un semplice e comune esperimento che consiste nella sovraespressione di proteine, di una proteina, in cellule, immaginiamo di mammifero, ma potrebbero essere anche altri tipi di cellule, allo scopo di studiarne le proprietà, le caratteristiche e le funzioni, le attività nella cellula. Vedremo, prossima lezione facciamo un piccolo riepilogo, come combinando le tecniche di espressione con i saggi, con i vari saggi di tipo funzionale morfologico che abbiamo visto precedentemente, possiamo studiare il ruolo, il contributo di un gene in diversi processi di base della cellula. Quindi, immaginando di voler studiare la proteina come spiegato alla slide 5, ci chiediamo come procedere praticamente. Alla slide 6, quindi, il mio primo problema è procurarmi i cDNA, perché naturalmente in un laboratorio che sia di ricerca o che sia di altro tipo non è disponibile una collezione di tutti i cDNA delle proteine in opportuni vettori di espressione. Una condizione invece molto comune è quella di dover partire da zero, quindi avere il progetto di studiare una proteina, volerla sovraesprimere e quindi naturalmente il primo problema che ci troviamo ad affrontare è procurarsi il cDNA oltre che l'opportuno vettore di espressione. Il cDNA naturalmente posso sempre procurarmelo clonando la sequenza a partire dalla retrotrascrizione dell'RNA messaggero da una cellula, un tessuto che so esprimere la proteina. Naturalmente noi in questo corso partiamo sempre dal presupposto di avere acquisito tutte queste conoscenze dalla biologia molecolare e in particolare dal corso di laboratorio di biologia molecolare, quindi non dimentichiamo nessuna delle importanti nozioni acquisite in questo corso e anzi teniamole sempre presenti per integrare tutto quello che proponiamo qui nel corso di biologia cellulare. Quindi è chiaro che io posso disegnare opportuni oligonucleotidi per retrotrascrivere e amplificare un RNA messaggero e quindi clonare direttamente un cDNA. Tuttavia, questa non è l'alternativa preferita perché è laboriosa e questione non secondaria perché c'è la possibilità di introdurre delle mutazioni attraverso la procedura di retrotrascrizione e amplificazione, anche se gli enzimi che vengono utilizzati sono ad elevata fedeltà, è un rischio che va tenuto in considerazione. Quindi, ancorché una situazione, una soluzione questa economica, indubbiamente non è quella che di solito si preferisce, a meno che non, insomma, non rimangano altre alternative. Quindi ho invece delle altre possibilità. Una di queste è basata sulla collaborazione che esiste sempre tra i diversi gruppi di ricerca. Quindi si consulta la letteratura scientifica per ottenere i riferimenti degli autori di pubblicazioni che hanno isolato magari il gene precedentemente. Inoltrando una richiesta agli autori, questi solitamente forniranno in collaborazione, senza grandi pretese, il cDNA richiesto, purché questo sia stato precedentemente pubblicato, ovvero sia stato reso pubblico alla comunità scientifica in un lavoro scientifico pubblicato. Se così non fosse, è sempre possibile contattare degli autori che stanno lavorando sul gene e ottenere il cDNA per lo studio, impegnandosi poi a pubblicare gli eventuali risultati in maniera congiunta. La seconda possibilità è molto comune. È di rifarsi a una banca, un repository di vettori di geni dal quale si può ottenere il DNA desiderato a pagamento. Non si tratta di spese ingenti, assolutamente. Vediamo alla slide numero 7. Famoso, molto utilizzato repository di geni che si chiama Adgene. Moltissimi autori sono invitati a contribuire a questa banca con i propri costrutti, per esempio se li hanno modificati e così via, ed è possibile quindi inviarli per tutti a questa banca e per gli scienziati che lo desiderano possono invece procurarseli da questa banca a pagamento. Quindi immaginiamo di aver ottenuto questo cDNA e però teniamo presente che questo cDNA difficilmente sarà già inserito nel vettore ideale di cui noi intendiamo fare uso. Probabilmente lo troveremo clonato in un cosiddetto vettore shuttle, un vettore dal quale è possibile procurarsi, tagliar fuori il cDNA desiderato e poi inserirlo invece nel vettore più consono per la propria applicazione preferita. Quindi devo prima di tutto amplificare, si dice, questo costrutto che ottengo, ovvero generarne una quantità abbastanza ingente per le successive operazioni e questo si fa mediante la procedura di trasformazione batterica, quindi il vettore shuttle è un vettore con il quale si possono trasformare batteri, quindi un vettore plasmidico i batteri, proliferando, amplificano il plasmide che viene poi recuperato, estratto e purificato con una tipica procedura che immagino voi abbiate affrontato nel laboratorio di biologia molecolare, in modo da, quindi una preparazione di DNA plasmidico che mi restituisce una soluzione con una certa concentrazione del plasmide. A questo punto è buona norma effettuare un controllo per assicurarsi di aver ottenuto il vettore giusto, di non aver fatto qualche errore o che non ci sia stata qualche contaminazione. Molto spesso è sufficiente una analisi di restrizione, ovvero una serie di digestioni con opportuni enzimi di restrizione che restituiranno dei frammenti naturalmente e la cui lunghezza posso confrontare con la mappa del costrutto che ho ottenuto dagli autori o dalla banca. E quindi controllo in pratica le posizioni di alcuni siti per enzimi di restrizione, il che mi conforta sul fatto che il mio costrutto sia effettivamente quello immaginato. In alcuni casi, che ne so, una mutazione per esempio, o anche un dubbio, e può essere invece necessario o può essere opportuno sequenziare il cDNA, che comunque è un'operazione veloce da fare, solitamente si invia per la sequenza a una ditta e molto rapidamente si ottiene un file con la sequenza da controllare. A questo punto, dicevamo, dal vettore shuttle non posso fare altro che inserire, spostare il cDNA in un altro vettore adatto al mio scopo. Questa operazione si chiama subclonaggio e viene effettuata mediante l'utilizzo di enzimi di restrizione, come immagino voi già sappiate. Quindi devo scegliere il vettore che fa al caso mio. Andiamo alla slide numero 8, dove possiamo vedere una scelta tra diversi tipi di vettori. Ricordiamo qual è il nostro scopo, quindi vediamo che al centro abbiamo il vettore shuttle, quindi il master clone. Il nostro cDNA è quella sequenza, quella porzione in azzurro, che vedete è stata clonata grazie degli enzimi di restrizione in un apposito sito, quindi un sito di clonaggio che di solito è multiplo, ma può anche avere solo un unico sito di restrizione. A questo punto ci chiediamo quale sarà il tipo di vettore più adatto per la nostra applicazione. Vediamo qui tutta una serie di possibilità. Abbiamo vettori per l'espressione in batteri con la possibilità di produrre e purificare grandi quantità della proteina. Ma non è questo il vettore che fa il caso nostro. Per fare opportuni studi di interazione ci sono anche dei vettori di espressione per il lievito. Poi abbiamo dei vettori che ci permettono di produrre grandi quantità di proteina anche in cellule di insetto e poi dei vettori per l'espressione in mammifero. Qui vedete che vi mostro tre diversi tipi di vettore di cui vedremo l'utilizzo nella lezione. Abbiamo vettori che permettono di esprimere il cDNA in cellule in coltura in maniera costitutiva, quindi solitamente a elevati livelli in maniera non modulabile, viceversa vettori per poter indurre o meno l'espressione, e poi abbiamo dei vettori che ci permettono addirittura di esprimere il cDNA in vivo. Lasciando quest'ultima possibilità per il momento in sospeso, scegliamo a seconda della nostra particolare necessità un vettore per l'espressione costitutiva oppure viceversa inducibile in cellule di mammifero. La necessità di rendere l'espressione inducibile potrebbe servire a studiare la funzione del gene, oppure potrebbe essere utile nel caso la produzione della proteina possa rivelarsi tossica per le cellule se avviene in maniera costitutiva. Immaginiamo per adesso che ci vada bene un vettore per l'espressione costitutiva. Quindi dalla slide 9 rivediamo alcuni elementi cruciali della costituzione delle caratteristiche dei vettori di espressione per cellule eucariotiche. Poi via via aggiungeremo altri elementi. Quindi io immagino che queste nozioni voi le abbiate già, per cui questo è più che altro un ripasso che però penso sia opportuno, visto che poi si vogliono effettivamente utilizzare questi sistemi di espressione. Allora, dalla slide 9 vediamo quali sono le caratteristiche di base e poi via via aggiungiamo vari accessori. Sequenze assolutamente necessarie per un vettore di espressione per cellule eucariotiche, immaginiamo cellule di mammifero, sono prima di tutto sequenze necessarie per il mantenimento e l'amplificazione nei procarioti, nei batteri. Allora, questo non è banale in realtà e non è ancor meno un controsenso, perché abbiamo già visto che le operazioni di amplificazione, quindi di produzione di grandi quantità del vettore, del plasmide, presuppongono di trasformare i batteri. Perché? Perché i batteri rappresentano il sistema più economico e allo stesso tempo più fedele, più affidabile per l'amplificazione di un vettore. Certo, noi potremmo utilizzare anche un sistema di PCR, ma come ho già ricordato prima, oltre a essere più costoso e a non essere altrettanto efficiente in termini di quantità di produzione, la replicazione del DNA in un organismo come sono i batteri è sicuramente molto più fedele in termini di probabilità di errore e quindi di introdurre mutazioni. Quindi la prima cosa che noi facciamo dopo il subclonaggio del vettore è di introdurlo in un ceppo batterico opportuno. A questo scopo ci serviranno due caratteristiche, ovviamente, nel plasmide. Una, la prima, è l'origine di replicazione batterica, in modo che il plasmide si possa replicare e quindi essere amplificato nei batteri. Naturalmente voi sapete che per trasformare, quindi per inserire un DNA esogeno plasmidico in un batterio, è molto importante poter selezionare i trasformanti. Quindi un'altra caratteristica fondamentale è un marker, una sequenza che permetta la selezione dei batteri trasformati. Solitamente questo è un gene per la resistenza ad un antibiotico, tipo l'ampicillina o la canamicina e così via. Quindi queste sono delle sequenze che non possono mancare. Dopodiché, naturalmente, alla slide 10 sappiamo che dobbiamo inserire, quindi clonare, il gene di interesse all'interno di questo vettore e che questo dovrà poi essere espresso, quindi trascritto per la produzione di un RNA messaggero nelle cellule eucariotiche di mammifero. Quindi ci saranno determinate sequenze indispensabili. La prima ovviamente è il sito di clonaggio, solitamente un sito di clonaggio multiplo, quindi che presenta diversi siti di riconoscimento e taglio per enzimi di restrizione, almeno un certo numero, Quindi in questo sito si inserisce il cDNA e poi ci devono essere delle sequenze necessarie a monte e a valle di questo. A monte dell'inizio del nostro costrutto, del nostro cDNA, ci sarà il promotore, quindi il vettore porterà un promotore adatto all'espressione del costrutto nelle cellule di mammifero. Abbiamo detto che il promotore sarà costitutivo e forte, solitamente un promotore derivato da virus, per esempio il citomegalovirus oppure l'SV40, quindi virus che infettano cellule di mammifero. Queste sequenze però non sono sufficienti, perché noi sappiamo che affinché l'RNA messaggero sia poi tradotto è necessaria la poliadenilazione alla sua estremità 3'. Quindi il nostro vettore conterrà a valle del sito di clonaggio multiplo, quindi a valle del cDNA clonato, un sito di poliadenilazione. Per cui una volta inserito il costrutto nelle cellule, il cDNA verrà trascritto e poi darà forma a un RNA messaggero che potrà essere tradotto. Quindi alla slide 11 vedete semplicemente un riassunto di tutto quello che vi ho detto finora, e poi ci sono anche delle caratteristiche accessorie che però vediamo tra un attimo. Alla slide 12 invece c'è semplicemente un esempio di un reale vettore di espressione per cellule di mammifero che viene frequentemente utilizzato e che è il vettore pcDNA3, che contiene un sito di clonaggio multiplo con molti siti di restrizione, quindi è molto plastico come vettore, e come vedremo è anche disponibile, si può trovare in moltissime varianti che permettono di poter esprimere un cDNA per diversi scopi, e questo vediamo nelle prossime slide.